O anzitutto penso che sentire di vivere insieme il cammino di Quaresima dovrebbe anche essere un segno di consolazione, di vicinanza, no? Tutta la comunità si mette in questo cammino, siamo un po' tutti nella stessa barca e sentire che nella Chiesa, un po' in tutto il mondo, i cristiani sono intenti in questo periodo a fare un lavoro serio su di sé, mettendo dentro anche proprio tutte le nostre intenzioni per una Chiesa del futuro, per un cammino della storia dell'umanità, nelle generazioni che noi stiamo un pochino accompagnando, e pensando soprattutto ai giovani, visto che quest'anno nella nostra parrocchia si è voluto scegliere come tema del cammino pastorale l'educare. E quindi anche in questo caso del cammino di Quaresima, prendendo spunto dalle letture che la Chiesa ci suggerisce, regalarci un po' di riflessioni sul tema dell'educare. Ecco, questa sera ci è piaciuta tantissimo la proposta della prima lettura, dove si parla dell'alleanza, no? L'alleanza tra Dio, Noè e la sua famiglia, e abbiamo deciso di inserirla come prima tappa di questo percorso di Quaresima. Abbiamo un po' condiviso la riflessione che senza un'alleanza non è possibile educare. L'idea proprio dell'alleanza si riferisce al fatto che più parti si mettono insieme perché riconoscono di avere degli interessi in comune, delle finalità in comune, degli strumenti e anche delle possibilità positive e creative che vogliono condividere. Ecco, mi sembra che per poter educare si debba partire dalla condivisione di queste cose. Ci sembra quindi importante questo nel campo dell'educare, quindi possiamo sicuramente riconoscere come sia necessario che tra adulti ci sia un'alleanza, è evidente, ma se ci pensiamo bene, anche tra l'adulto e il ragazzo ci deve essere un'alleanza, no? Anche il ragazzo si deve lasciare educare, deve riconoscere nell'adulto una figura di cui poter tener conto. E così anche tra ragazzi, no? Ci sono delle forme di alleanze e di educazione reciproca, dove l'amicizia diventa una risorsa. E lo sappiamo che è tanto più bella quanto più magari riesce anche a tenere legati quegli amici che per le sbandate della vita dovessero incappare in strade difficili, o magari anche andarli a recuperare, no? Ecco, e poi per come ultima cosa ci è venuta in mente anche l'alleanza che si costruisce in un territorio, come potrebbe essere il nostro quartiere o la nostra città, tra istituzioni, associazioni, gruppi, enti che da diversi punti di vista incontrano i nostri ragazzi e quindi tra loro possono stabilire un legame di alleanza. Ecco, parlare di queste cose ci sembra importante perché in realtà se guardiamo intorno ci sembra che tutte queste diverse forme di alleanza per diversi motivi ne abbiamo parlato tantissime volte, ma sono in difficoltà, sono messe in crisi e ci sono tanti casi, molti anche nella nostra comunità, nel nostro quartiere, in cui le diverse forme di alleanza si rivelano fragili. E sto pensando ad alcune situazioni, no? In particolare, ma credo che tutti noi senza fatica le abbiamo presenti. Per esempio i ragazzi che incrociamo anche nella storia dell'oratorio, anche in altri contesti, che fanno fatica a fidarsi dell'adulto. Magari perché nella loro vita hanno misurato una realtà adulta fragile, inaffidabile, fredda o addirittura assente. Oppure, e in realtà questa è anche un po' la nostra vita, nella coppia, no, dei genitori, a volte non si condividono le stesse visioni educative e spesso si sottovaluta che è importante confrontarsi serenamente, schiettamente e costruttivamente, mettendosi in gioco quindi su questa dimensione della vita familiare che sono un po' le vedute educative. Oppure ci si crede talvolta di poter essere totalmente autosufficienti e non si dedicano energie a costruire legami all'esterno della famiglia, no? Con altri enti, con gli insegnanti, con gli educatori, con gli allenatori. Molte volte un po' per fretta, per tempo che manca, per una serie di motivi che non è che siano sempre la cattiveria o la poca buona volontà. È proprio che la vita ci porta talvolta a ragionare per compartimenti stagni, quindi in certi momenti, in certi giorni mi occupo io di mio figlio, in certi altri momenti si occupa qualcun altro, ma c'è un po' la legge della delega in bianco, no? E anche la rete, diciamo, in un quartiere è fragile perché il tempo da dedicare al volontariato, la disponibilità a mettersi in gioco in questa dimensione, la costruzione di questi legami che chiede dei tempi, no? Di ritrovarsi, di incontrarsi, di discutere, si rivela fragile anch'essa perché in questa società appunto non trova degli spazi adeguati per potersi sviluppare. E anche tra ragazzi, ultimo esempio che abbiamo fatto prima, talvolta mi pare che loro anneghino un po' nelle vicende legate per esempio ai social. Si rimane invischiati talvolta come vittime, talvolta come carnefici, in atti di scherno, di bullismo, che poi alcune volte in modo anche poco appropriato vengono proposti all'opinione pubblica, e non si trovano la forza o il coraggio di uscire allo scoperto, di chiedere consiglio, di confrontarsi. E lo stesso vale per altre tematiche tipiche tra ragazzi, no? Come l'uso delle sostanze, l'ansia, lo stress da prestazione che al giorno d'oggi a volte la scuola chiede e via di questo passo. Ecco, potremmo continuare, no? Mi sembrava giusto esemplificare alcune cose perché in realtà dentro queste cose ci sono le nostre vite. Però adesso apriamo la scrittura, quella che appunto ci è stata regalata stasera, e vediamo se la parola che abbiamo ascoltato ci può dare qualche indicazione utile perché noi possiamo riflettere un po'. E la prima cosa che noto è l'attenzione che Dio mette a inserire una proposta di alleanza dentro una storia concreta. Cioè, Dio arriva a fare questa proposta di alleanza al suo popolo attraverso la figura di Noè, ma dopo che si è sviluppata una storia che ha già all'attivo tutta una serie di esperienze. E se guardiamo questa storia, in realtà dobbiamo concludere che si tratta di una storia di peccato e di fallimento, purtroppo. Adamo ed Eva, poteva essere un idillio e invece hanno mangiato il frutto dell'albero proibito. Caino e Abele, poteva essere una bellissima esperienza di fraternità, ma invece si è trasformata in un assassinio. La stirpe di Caino è quella che ha proseguito la storia dell'umanità sulla terra, ma pur essendo, avendo fatto l'esperienza di essere stata salvata e perdonata e custodita da Dio, il segno di Caino famoso, no? Ha voluto percorrere la strada della perversione, la Bibbia dice, perdendo la propria umanità, cosicché non si poteva più distinguere che si trattava di esseri umani, no? Vengono in mente anche a noi delle pagine di storia, talune recenti, talaltre magari un po' più lontane nella memoria, ma dove effettivamente ci viene da dubitare a volte se siamo davvero uomini. E cosa fa Dio, no? Dopo tutte queste esperienze di fallimento, che talvolta sperimentiamo anche noi nella veste di educatori, con i nostri figli, con i ragazzi, la sensazione e il pensiero di non essere stati capaci di aver fallito in qualche maniera rispetto a quello che poteva essere il nostro ideale, dove volevamo condurli, no? E Dio rinnova la sua alleanza, o meglio, coglie questa occasione per far ripartire questa storia, questa relazione, su una base che è quella di un'alleanza, che è un messaggio significativo, perché è come se Dio, attraverso questa proposta, stesse tenendo conto di una serie di cose che, se ci pensiamo, possono anche diventare delle indicazioni per il lavoro educativo. La prima cosa è che Dio fa una proposta che presuppone che Noè, la sua famiglia, liberamente aderisca. Un trattato di alleanza ha come caratteristica, appunto, che le due parti riconoscano un fine comune, e la firma di entrambe queste parti fonda il trattato stesso. Quindi non è Dio che unilateralmente, con la bacchetta magica, risolve la situazione, ma è Dio che chiama in causa ancora una volta l'uomo e gli prospetta una direzione di salvezza, pur essendo quella da cui lui viene una storia come quella che abbiamo descritto prima. Una prospettiva di salvezza nella quale è lui che, con l'aiuto di Dio, dovrà ritrovare la propria strada. Non è che gli viene automaticamente risolta la sfida, risolto il problema, ma gli vengono date delle risorse perché lui da solo possa farcela in questa impresa. Quindi l'arca data a Noè e tutti gli altri strumenti, ma fondamentalmente poi è lui che diventa l'artefice di questo progetto. E mi viene in mente, appunto, quando abbiamo a che fare con dei ragazzi che ci sembrano irrecuperabili, con i quali, appunto, vorremmo sbattere fuori, non vorremmo più averci a che fare, quanto sia seduttiva questa idea e sembri che sia la soluzione tagliare a un certo punto, no? E invece, se dovessimo prendere spunto dal Signore, dovremmo agire diversamente. Ci dovremmo chiedere da quale alleanza possiamo ripartire con loro. Diventare quindi più creativi, più fantasiosi, ripartire dalla fiducia, dalla speranza. Ecco, la seconda cosa che si nota è che Dio, l'alleanza sembra quasi un calare il tiro, no? Perché rispetto a prima, avendo dato il giardino terrestre all'uomo, avendogli dato tutto, la possibilità di nominare, un trattato è qualcosa di un po' più a bassa quota, no? Ecco, però dentro questa scelta c'è un po' il fatto che Dio comprende la delusione e il fallimento. Partecipa lui stesso ai sentimenti dell'uomo e capisce che l'uomo che sperimenta l'essere peccatore, lo sbaglio, non è solo il reo, ma è anche il penitente, è anche colui che sulla sua stessa pelle misura gli effetti del proprio peccato. E quindi Dio sta compiendo un atto di misericordia, un atto di vicinanza. Vede il limite dell'uomo, ne tiene conto, e quindi sceglie di sostituire alla via dell'ira, no? la via della misericordia, della proposta, della pazienza. Certo, il percorso dell'alleanza è un percorso che è lungo, perché poi tutta la Bibbia racconta come questa alleanza si sviluppa nei secoli, no? Però ecco, darsi questa prospettiva lunga, all'interno del quale un ragazzo, appunto, possa trovare pian piano il suo percorso, significa anche essere capaci di stare ai suoi tempi, di un'attenzione che è personale, quindi, non è generalista. E nella scrittura succede una cosa che sconvolge, perché sembra quasi uno scandalo, Dio si pente. Dio si pente. All'interno certamente di un racconto che è mitico, come quello di Noè, ma il fatto che Dio ponga un segno e questo segno sia un segno di pentimento introduce nella logica di queste cose, nella logica del fallimento, nella logica del peccato, l'idea del pentimento, che è un'alternativa fortissima alla punizione, alla delusione, all'ira, perché il pentimento presuppone un cambiamento. Il pentimento nasce da una speranza, dal fatto che si potrà in futuro fare diversamente. C'è un'idea di futuro nel concetto di pentimento. E allora quando ci capitano appunto quei ragazzi, quelle situazioni che ci appaiono ingovernabili, che fanno uscire dalle staffe, si rischia di innescare questa spirale senza fine di sfide, di punizioni, di ferite e di umiliazioni anche nelle nostre case. Ecco, bisogna trovare la maniera di rompere questo cerchio, no? Uscire dalla spirale nella storia della scrittura è stato compito di Dio, ma se Dio è figura dell'educatore, allora anche nelle nostre storie, con i nostri giovani, con i nostri ragazzi, uscire da quella spirale è compito dell'educatore. Non è qualcosa che possiamo aspettare che siano i ragazzi a fare. Siamo chiamati anche noi, come fu per Dio, a ripartire da una proposta di alleanza. E poi, l'ho già accennato prima di sfuggita, questa prospettiva dell'alleanza è una prospettiva di speranza e di pace. È qualcosa sicuramente quindi di molto desiderabile, sarebbe bello che fosse così. Nelle nostre case, nelle nostre vite, no? Tutti noi sogniamo questo ogni giorno. E quindi è un sogno che quando lo vediamo scritto nella scrittura ci affascina. La cosa che fa la scrittura è sintonizzarsi con questo sogno, sì, ma anche però poi renderlo visibile in un percorso fatto di tappe concrete, di passi che è possibile fare perché non sono troppo lunghi per la gamba. E quindi anche per noi è un po' la stessa cosa. La pace e la speranza sono possibili laddove passano per quei piccoli passaggi, per quei piccoli gesti che è possibile fare concretamente in quel momento. E certo bisogna avere una meta ideale, un fine, no? Ma bisogna anche avere la sapienza, la saggezza delle piccole cose, del piccolo passo quotidiano. Quindi la pazienza, no? E la misericordia sono quegli strumenti di realismo che connettono il sogno ad un percorso concreto. Ecco, tra le diverse forme di alleanza, mi sembra poi che in questi testi la Bibbia tocchi anche quella con la natura. E anche questo sarebbe un tema di attualità che non sviluppo molto, questa sera lo accenno solo. Però è chiaro che in questo mondo l'uomo è un po' andato nella direzione di avere con la natura un rapporto molto strumentale. La natura è qualcosa che ci serve, punto. Ci serve per mangiare, ci serve per sviluppare le nostre attività, ci serve per farci le nostre case, ma ci dimentichiamo velocemente che noi siamo parte di questa natura. La natura non è un oggetto sotto il dominio o il controllo dell'uomo, e quando ci sono le grandi disgrazie, i grandi disastri, ci viene risbattuto in faccia questa verità. La natura invece è ciò di cui noi siamo fatti, noi siamo pasta di quella natura, no? E quindi quello che era un po' il disegno del giardino terrestre, in cui l'uomo era il custode, no? Era l'artista, il giardiniere, colui che rendeva bella questa natura, colui che se ne prendeva cura, colui che ne capiva la bellezza, Ecco, questo è un po' da ritrovare, da riscoprire, no? Una parte probabilmente del malessere della gioventù è anche la bruttura, dovuto alla bruttura con cui noi adulti abbiamo trattato e trattiamo continuamente questo mondo. Per cui ci sono in giro tanti giovani che dicono che questo mondo è brutto per come noi lo abbiamo reso, intendendo proprio la natura e come l'abbiamo sporcata e come l'abbiamo maltrattata, no? Allora forse un po' di questo malessere si cura anche qui. Cosa vuol dire fare alleanza, no? Attraverso quei piccoli progetti, quei piccoli passi che piano piano ci fanno capire che pur essendo noi una storia di peccatori, ma ci stiamo rimboccando le maniche e pian pianino stiamo ritrovando la giusta direzione. È questo che dà speranza, no? Non si pretende la perfezione, ma si vuole vedere dei segni concreti di attenzione e di cura. Anche nel Vangelo c'è questa frase che è brevissima, ma è potentissima. Gesù stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Quindi c'è una dimensione di armonia, ma in una dimensione di condivisione con ciò che è più selvatico, appunto, più della natura, no? Sappiamo che in quella dimensione di armonia Gesù sperimentò la fatica della tentazione, no? Beh, potremmo anche pensare che una delle tentazioni appunto fosse anche quella di smettere di essere padrone, appunto, di vedere il mondo e gli altri uomini come strumento, no? Lui che era Dio. Ma invece ci ricordiamo le risposte che furono date da Gesù al diavolo tentatore, no? Non di solo pane, non tentare il Signore Dio tuo. Ecco, ritrovare appunto questa dimensione di umiltà. Ecco, forse nel rapporto educativo Gesù è colui che mostra in atto, da una prospettiva umana, cosa vuol dire appunto un'alleanza messa in pratica con il mondo, con le cose, con gli altri esseri umani, visti come fratelli, e anche con quei piccoli che nelle scorse settimane il Vangelo presentava nell'incontro con Gesù, e che molto spesso erano storie di fallimento, anche lì, di difficoltà, ma che nel momento in cui Gesù accostava, ritrovavano la strada, a partire anche lì da dei gesti molto concreti e da parole molto semplici. E l'ultima cosa che dico è che l'alleanza oggi, decisamente una delle più in crisi, è quella tra la comunità e la famiglia. Comunità anche intesa proprio come comunità cristiana. Questa alleanza è un peccato che sia perso, diciamo, il suo valore, perché in realtà porta con sé la grande possibilità dell'incontro tra il Signore e i nostri figli. Non perché i genitori non abbiano già, no, strumenti, intelligenza, capacità di condurre i nostri figli all'incontro col Signore, ma perché il Dio di Gesù Cristo non può essere incontrato se non nella dinamica dell'uscita. Quindi se lo si vuole sequestrare a una dimensione intima e familiare, automaticamente non è più Lui. Bisogna che in qualche modo i nostri figli siano aperti all'incontro con la dimensione fraterna dell'essere credenti, dell'essere figli di Dio. E la comunità dovrebbe essere il luogo nel quale questo avviene, con tutto il realismo e la fatica dell'incontro col fratello, che mica sempre è l'ideale che si vorrebbe trovare nella comunità, ma anche questo è educativo. E dobbiamo sempre pensare che sopra la comunità o in mezzo alla comunità sta il Signore. E che quindi, accanto a tutte le fragilità che si possono incontrare, alleandosi con la comunità, c'è però la perla sepolta che è la possibilità di incontrare il Signore nel realismo della vita, nella sua concretezza. Ecco, se non si apre a un'educazione del proprio rapporto con la città e con la natura e con la comunità, la sensazione è che appunto l'azione educativa parta già fortemente depotenziata delle sue grandi possibilità. E allora chiediamo al Signore di darci una mano, sicuramente attraverso il dono della sua parola e poi attraverso un serio ma appassionato esercizio, che è quello che stiamo facendo anche attraverso l'itinerario di Quaresima.